Bentornati a tutti amici del College Football, 28esima puntata di, scusate, il College Football, la nona puntata di questa off-season. Come sempre Fabio Moras che vi parla in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E di Oleg Bogdea. Ciao Oleg, bentornato anche a te.
Grazie, saluto a tutti.
Partiamo subito con questa puntata perché di fatto è un mesetto che non ci sentiamo con puntate standard, visto che abbiamo avuto due interessantissime interviste nelle ultime puntate, però di fatto di notizie sul college football è un po' che non ne parliamo. E quindi apriamo subito con la notizia che ha sconvolto il mondo del college football nelle ultime settimane e che probabilmente ridistribuirà e ridefinirà i rapporti di forza tra le powerhouse dell'anno scorso, dell'anno prossimo. E ragazzi, ve lo dico subito, vi faccio sentire un estratto di una puntata di qualche settimana fa, anzi ormai più di un mese fa, perché l'avevamo noi prevista questa cosa, quindi ve la faccio sentire.
No, non lo so, vediamo. Invece Milton, cosa dire, nel casino di Michigan lui ha detto vabbè, io anche, sai cosa, me ne vado, trovo un posto più tranquillo.
Vado a Tennessee. In un posto tranquillo. Ecco, questo era un mese fa e io ridevo su Joe Milton a Tennessee e invece si è avverato il nostro sogno. Joe Milton, il fenomeno di Michigan, ha deciso proprio di andarsene via dal casino di Michigan e andare a Tennessee in un posto tranquillissimo. Guido, vengo subito da te perché come vedi il fit tra Milton e il casino di Tennessee?
Ma intanto sarà abituato a situazioni un po' disfunzionali. Ma come vedo, Tennessee aveva già un transfer di, diciamo, discreta importanza come Andon Hooker, che viene da Virginia Tech e credo rimanga il favorito per un posto al titolare. Certo diventa interessante per Joe Milton vedere un po' come procederà questa avventura con un allenatore che a tutti gli effetti è offensiva, quindi vediamo se riuscirà a fare quello che non è riuscito a fare a Michigan, ovvero imporsi e crescere, migliorare ed evitare quelle partite un po' paurose nel senso negativo che ci ha fatto vedere con i Wolverines.
A riuscire a giocare sempre come quel suo esordio con Minnesota.
Esatto.
Comunque so già cosa regalare il prossimo anno ai miei due amici qua, perché abbiamo già pronte le spedizioni con la maglia di Milton di Tennessee per Guido e la maglia di Garantano di Washington State per il nostro amico Oleg. Il prossimo anno vi voglio sempre con queste bellissime maglie. E altri transfer delle ultime settimane, e qua Oleg vengo da te perché Georgia ha acquisito una safety, Tyke Smith, da West Virginia. Può essere utile a voi Bulldogs questa nuova safety?
Sì, secondo me hanno avuto tante perdite in secondaria. Lui era uno dei, forse il nome più forte nel transfer portal, un recruit 4 stelle, giocato sempre di titolare con i Mountaineers, una bella presa, perché a noi proprio era proprio uno dei buchi, era l'unico buco, quello che abbiamo un po' più così più grosso, era in secondaria. Con la sua esperienza ci accederà una bella mano, secondo me una grande presa quella di Kirby Smart.
E un altro transfer che ha dichiarato di entrare nel portal in questa settimana è Mike Woods, interessante wide receiver da Arkansas, che diventerà appunto un obiettivo per le squadre appunto che vorranno aggiungere un wide receiver di esperienza e comunque di talento, e quindi questo aprirà le porte a Traylon Burks ad Arkansas, grandissimo wide receiver che ha dimostrato di valere di essere un wide receiver numero uno per gli Hogs nello spring game di sabato. E prima di arrivare agli Spring Games, di cui vi chiederò insomma qualche pillola, qualche estratto da ciò che avete visto, ciò che avete percepito dai vari campus, parliamo un secondo, proprio perché non meritano più di così, dei pre-season rankings che sono stati pubblicati da ESPN, appunto, sì, da ESPN, dal College Football. Che sono stati pubblicati un mese fa, più o meno, tre settimane fa, e che vedono Alabama al primo posto con Oklahoma al secondo, Clemson al terzo, Iowa State al quarto, Ohio State al quinto, Texas A&M al sesto, 7 Georgia, 8 Mississippi State, 9 Oklahoma State, 10 Penn State e poi via via tutti gli altri fino alla 25. E immediatamente Guido chiede a te perché Mississippi State è stata inserita qua e non i tuoi Canes, per esempio.
Non lo so, sono quei ranking che vengono fatti seguendo dei dati, credo, analitici, quindi diciamo c'è un riscontro dei numeri. Io onestamente darei poco affidamento a questo tipo di interpretazioni, anche perché ne vediamo poi di tutti i colori, cioè chiaramente dipende sempre dai punti di vista e dai numeri che uno analizza. Infatti escono ranking basati su un tipo di statistica che è completamente diverso da un altro magari. Io, secondo me, nella mia modesta esperienza, quelli che più fanno fede, quando se proprio si vuole parlare di ranking per stagionali, che lasciano sempre il tempo che trovano, sono quelli che trattano come si può dire, il returning talent, ovvero quanti giocatori titolari o comunque hanno contribuito parecchio alla squadra dello scorso anno restano, sono al roster nelle varie università. Quello secondo me è uno delle cartine tornasole più precisi per stabilire il successo della squadra, nel successo o meno della squadra nell'anno che verrà.
Sì, sono d'accordo su questa cosa. Oleg, tu come vedi questi ranking? I tuoi Bulldogs alla 7, secondo te è giusto? Posizione giusta?
Basta, non faccio tanto caso a questi ranking, tanto sai, sono quelli da off-season dove ognuno ha la sua idea, nel senso non sono classici ranking da off-season solo per, sai, per fare un po'...
Per farci parlare un po', esatto, per darci parlare, qualche argomento.
Sì. Sì, secondo me Giorgio sono andato 6-7 giustamente, perché sai, abbiamo tanti giocatori che ritornano, tanti senior forti, il QB, dopo tanti anni abbiamo un QB, dunque secondo me avremo una bella stagione. Comunque sì, nel senso, posso farne anch'io un altro, sai, un altro standings così, e ci sarà da parlare, ci sarà sempre quell'università che poi saranno scontenti i tifosi. A settembre più vicini saremo all'inizio stagione, più avremo le idee chiare, diciamo, specialmente sui Spring Games hanno dato un po' una mano per vedere, sai, quelle università forti dove hanno dei dubbi a QB o cose così. Ma sì, ecco, verso agosto settembre saremo già più avremo le idee più chiare.
Sì, ecco, gli Spring Game sicuramente danno una mano da questo punto di vista. Io ho visto un po' dello Spring Game di Mississippi State, onestamente non mi è sembrata una squadra da numero 8 del ranking, anche perché all'inizio sono stati parecchi errori, addirittura la squadra B ha quasi dominato il primo tempo. E, comunque sì, probabilmente sono talmente forti che hanno una squadra così profonda che le riserve riescono a giocarsela con i titolari, non lo so, però comunque sì, adesso non mi è sembrata una squadra da numero 8. Comunque, a parte Mississippi State, che ovviamente ha fatto parlare tutti questa posizione. L'altra posizione interessante è quella di Iowa State alla 4, altra posizione che ha fatto discutere, che però ci sta secondo me ampiamente, visto appunto il returning talent di cui parlava Guido. E poi anche Oklahoma alla numero 2, che sicuramente è interessante. C'è sicuramente Spencer Rattler, che probabilmente è il quarterback, insieme a Sam Howell, il quarterback più forte del prossimo anno di college football, e quindi giustamente forse Oklahoma è stata messa davanti a Clemson, che ha più di un punto interrogativo. E chiudendo questa brevissima parentesi, perché come detto non merita tanto più tempo, passiamo invece agli Spring Game e finalmente a del football giocato. E qua io apro con il primo Spring Game che ho visto di qualche settimana fa ormai, ovvero quello di Florida State, che è stato molto bello vederlo, perché molto bello è stato vedere Mackenzie Milton di nuovo in campo, di nuovo a giocare, di nuovo a fare il quarterback e a lanciare molto bene, e io spero che l'anno prossimo ci regali una grande stagione, perché Florida State finalmente potrebbe avere un quarterback, perché lui, per tutte le vicissitudini che ha avuto per l'infortunio gravissimo di 2 anni fa, che poi ha avuto ripercussioni, ha avuto delle infezioni più volte, si è dovuto operarsi più di una volta, sembrava quasi perdere la gamba dopo il secondo intervento, poi è riuscito invece a tornare a vederlo di nuovo su un campo da football, è una cosa straordinaria. E quindi tiferò un po' Florida State quest'anno, smetterò di prenderli un po' per il culo come sto facendo invece da 2 anni a sta parte. E altra cosa interessante ho visto nello Spring Game di UCF, sempre per parlare un po' di folklore, di praticamente far giocare i propri giocatori con delle maglie con al posto dei nomi, diciamo i nomi Instagram, cioè gli at con praticamente i nomi, le identità virtuali dei giocatori, che è una cosa che secondo me dal punto di vista sociologico ci porterà insomma ad avere un'identità personale e virtuale sempre più simile, quindi è, non so, un UCF che vede avanti e prova a mettere i giocatori con il proprio nome d'arte sulle maglie. Va bene, adesso chiusa questa parentesi che non è tanto di football, torniamo al football. Chiedo a voi, partendo da Oleg, che so che ha guardato con interesse lo Spring Game di Georgia, se ha qualche take.
L'unica cosa, ecco, subito partirei con la prima cosa positiva è quella che Stenson Bennett ha perso il ruolo da QB2, grazie a Dio. Vedremo Carson Beck come QB2, e già tipo c'ho una preoccupazione in meno.
Tornato a portare la posta.
Sì, a fare qualcosa tipo fuori dal campo, tranquillo, stare lì in panchina ad aiutare, fare il motivatore al tifoso. La cosa importante era quella di vedere come questi Bulldogs sostituiranno Pickens, George Pickens, lo sappiamo dopo il brutto infortunio, che da quanto pare non è proprio così brutto, nel senso è una rottura, cioè rotura solo del crociato, non c'è complicazione su tutto il ginocchio, si parla, ma cioè, vorrebbero riaverlo per la fine stagione, speriamo ritorni. Comunque i due nomi che diciamo sono venuti fuori tra in attacco è quello del freshman wide receiver Adonai Mitchell, anche lui bello fisicato, un 6-4 per 200 libbre. Ha ricevuto più di 110-120 yard, una roba del genere, con una ricezione molto bella in touchdown. Però il vero vincitore è quello del tight end Washington, che praticamente, sai, sembrava, vedendolo in campo, sembrava quando vedi quei video di Shaquille O'Neal che gioca contro i bambini in un campetto e schiaccia in faccia, sembrava una roba così. Ecco, secondo me, ecco, quest'anno vedremo Daniel Washington proprio più da ricevitore, non solo da bloccatore puro come hai visto l'anno scorso. Avrà le sue 10-15 target a partita, che secondo me, ecco, vedremo un giocatore che è una roba fuori dal comune, un marziano.
E Guido, invece, passando ai tuoi Canes, che anche loro hanno giocato questo Spring Game, è stato molto interessante per vedere soprattutto i quarterback, ma anche il resto della squadra, vedere Charleston Rambo per esempio all'opera e i quarterback, perché sappiamo che c'è Derrick King che però ad ora è fuori, però si è visto più di una cosa interessante in questa partita.
Sì, Derrick King tra l'altro ha fatto anche l'offensive coordinator nell'ultima parte della Spring Game, ha chiamato proprio gli schemi, i suoi compagni in campo li hanno eseguiti. Sì, diciamo la notizia è quanto poco inesperti sono sembrati i quarterback, che di fatto sono inesperti di Miami, quindi sto parlando di Tyler Van Dyke e di Jake Garcia. Tyler Van Dyke è un ragazzo appartenente alla recruiting class del 2020, quindi l'anno scorso era al roster e di fatto era un po' il QB2, solo che QB3 dietro con Cosi Perry, solo che ha avuto un po' di problemi con il Covid, è stato fuori per diversi mesi e non ha potuto giocare quelle poche partite in Miami. Magari ha vinto bene, quindi avrebbe potuto fare esperienza, quindi di fatto è come se fosse un freshman reale. Invece Jake Garcia, che addirittura è sembrato ancora meglio di quanto preventivato, è della recruiting class del 2021, uno dei migliori quarterback della nazione. Io onestamente l'avevo visto in un paio di partite all'high school e mi ero immaginato un giocatore completamente differente, non meno più forte, ma completamente differente. Invece mi ha fatto veramente un bel effetto, mi è sembrato molto più pimpante a livello fisico, la palla usciva velocissima alle sue mani, anche già abbastanza in ritmo con tutto l'attacco. Questo sicuramente è anche merito degli schemi offensivi di Rhett Lashley, è comunque molto QB friendly da questo punto di vista. E poi sì, direi che l'altro grande nome da fare è Charleston Rumble, il transfer da Oklahoma, che anche se non sarà il wide receiver numero uno che Miami probabilmente cercava e di cui aveva bisogno, per un giocatore che sarà estremamente utile. Io trovo che siano molto simili lui e Mike Harley. Penso che si troveranno equilibrio in questa coppia, che comunque resta appunto dal punto di vista di come caratteristiche simili, da divertirsi sia per Rambo che per Derrick King, che a quanto sembra sarà il quarterback titolare, quindi pronto, guarito dall'infortunio per l'esordio contro Alabama.
Sì, Miami che nella posizione di quarterback pare essere messa bene quest'anno, speriamo che abbia anche qualche arma, appunto come detto è arrivato Rambo, e tra l'altro nome straordinario da mettere su una maglietta di Miami.
Bellissimo. Charleston. È un nome buffo, Rambo. Sì, cioè devo dire questi spring game un po' tutti, perlomeno quelli ho guardato io, in difesa si può vedere poco, non ci sono assolutamente blitz, i sack sono definiti sec quando il difensore tocca il quarterback, chiaramente non c'è necessità di infortunare il proprio quarterback, e quindi è anche difficile da fare un certo tipo di valutazioni. Sono interessanti per vedere A, i giocatori nuovi, B, quelli che magari non hai mai visto perché sepolti tra virgolette nella depth chart la stagione precedente.
Sì, tra l'altro appunto tackle se ne sono visti pochi, in alcuni spring game addirittura si giocava con un doppio casco, cioè sopra il casco c'era un altro caschetto,
esatto.
Di gomma, per esempio ho visto a Florida State, ma anche per esempio nello spring game di Michigan, anche in quello di Alabama c'erano alcuni giocatori che lo vestivano, altri no. E proprio da Alabama passiamo un secondo, perché ho visto lo spring game di Alabama, è la solita grande Alabama, che qui ovviamente non si può dire molto dallo spring game, però Bryce Young è sembrato comunque un quarterback, non dico subito al livello di Mac Jones, però potenzialmente pronto per poter crescere, poter far bene con Alabama. Se questa Alabama ha fatto bene con Mac Jones, che secondo me ha meno qualità di quante ne abbia Bryce Young, potrà indubbiamente far bene anche con il ragazzo, e si è messo soprattutto in luce questa nuova stella, nuova freccia dell'attacco dei Crimson Tide, che è Ajayi Hall, wide receiver, che davvero ha fatto cose straordinarie allo spring game, e che sarà appunto the next big thing come wide receiver appunto per i Crimson Tide. Poi ovviamente nota di costume, sempre bello vedere Nick Saban vestito di rosa dietro all'attacco a guidare, addirittura a fermare ogni tanto come un qualsiasi allenatore di categoria che fermava la partita a prescindere da cosa dicevano gli arbitri, che cercavano di mantenere un clima piuttosto serio. Invece Saban fermava, spostava gli uomini, urlava addirittura a un certo punto in un trick play, con un passaggio di un suo tight end gli ha urlato lancio meglio io dietro la schiena di quella cosa lì. Insomma, sempre note di colore per il buon Nick, che
Mi ha fatto veramente impressionosa di Nick Saban, che probabilmente è risalente a prima della Spring Game, che chiaramente gli allenamenti in questo periodo erano chiusi ai giornalisti e non hanno avuto modo di vedere come i giocatori si comportavano durante gli allenamenti precedenti alla Spring Game, e quindi diciamo le uniche notizie arrivavano dagli allenatori, che alla fine degli allenamenti facevano un po' il punto della situazione, sui ruoli a seconda insomma della giornata, e uno di questi giornalisti ha fatto una domanda a Nick Saban del tipo, che è cominciata tipo ho sentito che Bryce Young ha fatto dei progressi allucinanti, sta migliorando di allenamento in allenamento, e Nick Saban lo guarda e gli fa: scusa, ma te chi te l'ha detto che sta facendo dei progressi? E fulminandolo lo sguardo, cioè per far capire proprio la pressione che Nick Saban e il livello di attenzione Nick Saban vuole per tutti i suoi giocatori. E poi Bryce Young probabilmente era vero che stava progredendo, è vero che stava migliorando, però non vuole assolutamente che si adagino sugli allori, e anche questo forse alla base di tutto il successo dei Crimson Tide e della dinastia Saban.
E poi probabilmente avrà strillato negli spogliatoi per cercare... E
probabilmente questo giornalista gli saranno tolte le credenziali.
Dico anche a Saban per trovare la gola profonda del suo spogliatoio, sì, che parla con la stampa, e l'avrà appeso al muro come normale che sia. E Guido, torno da te invece per un altro Spring Game che secondo me è stato forse uno dei più interessanti, anche se uno dei meno belli forse, perché erano proprio vietati i tackle, oltre appunto alla situazione particolare di questo Spring Game, ovvero stiamo parlando di quello di Ohio State, in cui le due squadre non avevano maglie diverse, perché Ohio State ha deciso di giocare diciamo l'attacco con una maglia e la difesa con un'altra, e quindi ogni drive cambiava la squadra, ma restavano sempre in campo diciamo bianchi contro rossi, i bianchi erano l'attacco e i rossi la difesa, adesso non mi ricordo esattamente com'era, comunque anche
sì, avevano due roster diciamo con attacco e difesa, e che ruotavano, cioè sia bianchi che rossi, diciamo,
esatto. Quindi non c'erano esattamente due squadre, ma
esatto. E sì, beh, una partita diciamo un allenamento abbastanza interessante, che ci porta direttamente all'interno di una delle questioni più importanti di questa off-season, di questa spring period, diciamo, è ovvero la battaglia per il posto da titolare come quarterback di Ohio State. Chiaramente sappiamo tutti, Justin Fields se n'è andato, e a quanto dichiarato da Ryan Day è una lotta a tre tra CJ Stroud, tra Jake Miller e Kyle McCord. CJ Stroud e Jake Miller sono due redshirt freshman, quindi erano già al roster lo scorso anno, appartengono tutti e due alla stessa recruiting class, mentre Kyle McCord è un recruit 5 star di quest'anno, quindi giocatore arrivato da pochi mesi di fatto a Columbus, che però non ha affatto sfigurato, anzi, a dire il vero, se uno dovesse prendere solo come campione solo questa Spring Game, si potrebbe quasi dire che Kyle McCord è sembrato un po' quello più talentuoso. Io credo che CJ Stroud alla fine avrà la meglio sugli altri. Vedo Jake Miller, perlomeno da quello che si è potuto vedere in questi pochi sprazzi di gioco, un po' più indietro, un po' meno in fiducia rispetto agli altri due. CJ Stroud mi sembra già che abbia il controllo dell'attacco, un attacco che sappiamo non è per niente facile, quello di Ohio State, ma che vanta dei wide receiver veramente incredibili. Io credo, senza paura di poter essere smentito poi dalla realtà, che Ohio State abbia la wide receiver room più forte di tutta la nazione, ora che chiaramente Alabama è stata un po' depredata da quel punto di vista, però è veramente impressionante. Da Chris Olave e Garrett Wilson, che se non sono già prospetti da NFL poco ci manca, anzi Chris Olave sicuramente lo è già, e poi tutti i prospetti che sono arrivati l'anno scorso e quest'anno che sono veramente impressionanti, e mi ha fatto effetto vedere tutte le armi di cui avrà a disposizione il fortunatissimo che vincerà il posto da quarterback titolare di Ohio State, senza contare anche il tight end Kyle Rackert, che anche lui Jeremy Rackert, scusate, che anche lui è fortissimo, e anche questa sarà un'arma in più per Ohio State, che secondo me pur con un Justin Fields in meno sarà comunque una squadra veramente veramente interessante da seguire.
Beh sì, sicuramente sarà divertente per questi ragazzi giocare come quarterback di questa squadra, sperando che la linea offensiva li protegga abbastanza bene, gli dia tempo per poi servire tutte queste armi, che tra l'altro possono ruotare, perché sono davvero oltre che essere forte come wide receiver, sono anche profondi, ce ne hanno davvero tanti che possono ruotare, a parte le due superstar che sono, come hai detto, Chris Olave e Garrett Wilson. Poi hanno tanti ragazzi che potrebbero ruotare, giocare tanto e trovare spazio e ricevere tanti palloni.
Sì, tra l'altro la storia interessante è stata, di questa Spring Game è stato proprio Marvin Harrison Jr., che è un true freshman, quindi anche lui è arrivato qualche mese fa a Columbus, è figlio d'arte, figlio di Marvin Harrison, che è ovviamente stella ex stella della NFL, che sembra aver preso tutto dal padre, fuorché l'altezza, perché Marvin Harrison Jr. è molto più alto. Per tutto il resto sembra già un giocatore fatto e finito. Fino a 20 giorni fa giocava ancora in high school, quindi anche questo impressionante il lavoro che sta facendo Iowa State dal punto di vista dei ricevitori, e chiaramente non solo, ma dei ricevitori in particolar modo.
Sì, e quindi è messa nei precision ranking, è stata messa al numero 5, però ovviamente, come detto, lasciano il tempo che trovano e secondo me comunque la numero 5 vorrebbe dire teoricamente non è una favorita dei playoff secondo questi, per i playoff secondo questi ranking, secondo me sì,
Sì,
visto lo Spring Game, direi abbastanza sicuramente. E chiudiamo questo argomento di Spring Game, chiudiamo con due parole sullo Spring Game di USC, che è stato interessante anche questo. Ha messo in mostra USC tante delle sue armi. Bellissimo Spring Game, ha giocato Keontae Ingram, il running back che è arrivato da Texas, che già aveva fatto bene con Texas, ma ha deciso di cambiare aria e potrà fare molto bene a USC, componendo un bel duo con Malapeia, appunto di running back. E poi si sono messi in luce anche wide receiver di USC, che ha perso, cioè perderà, non lo sono ancora andati via ovviamente. Il draft è settimana prossima, Amon-Ra St. Brown e Tyler Vance, però c'è un Drake London che pare essere abbastanza, cioè pare essere il nuovo wide receiver numero uno di USC, e poi ci sono tanti ragazzi che hanno fatto bene e quindi pare essere coperto, insomma, che Don Slovis sembra che abbia buone armi anche l'anno prossimo, quindi speriamo anche per USC che possa fare una buona stagione e riproporsi sui livelli della USC di Pete Carroll. E chiudendo questo argomento, passiamo invece, prima di arrivare al nostro ranking, passiamo giusto dando una notizia, insomma, parlando di FCS, di FCS, perché si iniziano i playoff questo weekend e ne parliamo solo perché è molto bello vedere dei playoff di college football a 16 squadre. E se c'è qualcuno in ascolto, lo ripeto, è molto bello vedere dei playoff di college football a 16 squadre. E anche se non è FBS, sabato scorso si è giocata la sfida di FCS tra South Dakota State e North Dakota State, stavolta vinta da South Dakota State, che è riuscita ad espugnare lo stadio rivale, ovviamente perché non c'era pubblico, quindi sono stati aiutato da questo. Però quest'anno North Dakota State non è la solita corazzata, ha perso due partite, ma comunque farà i playoff. Le squadre impegnate sono South Dakota State, Holy Cross, che giocheranno questa, ve le dico come partite: South Dakota State affronterà Holy Cross, Southern Illinois affronterà Weber State, e poi la vincente di questa affronterà la vincente della precedente, e Delaware contro Sacred Heart, Davidson con Jacksonville State, altra squadra molto interessante, Sam Houston State con Monmouth, North Dakota State con Eastern Washington e James Madison con VMI e Missouri State con North Dakota, quindi tante squadre dei due Dakota, però insomma comunque interessanti sempre i playoff di FCS. Questa settimana si giocheranno appunto queste 8 sfide, poi si giocherà la settimana prossima i quarti di finale, poi semifinali e via. E se volete dire la vostra favorita, se ce l'avete, o se volete spararne una a caso giusto per prenderci in giro dopo, per vedere quanto lontani siamo andati. Guido.
Non si può non tifare per i Delaware Fighting Blue Hands, letteralmente i polli blu lottatori. Bellissima la mascotte di Delaware, però la storia potrebbe essere il gran ritorno di Bobby Petrino, che chiaramente è ex allenatore di Louisville, di Arkansas, degli Atlanta Falcons, del nostro Oleg, che
Mamma mia,
sulla
non
panchina.
ricordarmi queste cose, non
E
ricordarmi
sulla
queste cose,
panchina di
per favore.
Missouri State porta appunto la squadra del Missouri ai playoff di FCS al suo primo anno, e chi può dire che non lo rivedremo presto in qualche panchina interessante anche dell'FBS?
Tra l'altro, la bella storia di Missouri State, che Missouri State aveva iniziato la stagione a settembre giocando la prima partita contro Oklahoma. E quindi alla fine di questa stagione possiamo dire che Oklahoma ha battuto una squadra di playoff per la prima volta nella sua storia. Detto questo, Oleg, dacci anche tu la tua favorita, se ce l'hai.
Dai, ne scelgo due, prendo Southern Illinois ovviamente. Sapete il perché. E poi anche a me non piace tanto Jacksonville State.
Bene, io dico invece i Jack Rabbits di South Dakota State, così prendo una squadra diversa, e anche se pare che i favoriti, che nessuno ha detto, questo vi fa capire effettivamente quanto ne sappiamo, siano quelli di James Madison, però non importa, va bene anche le nostre sparate, vanno benissimo, poi vedremo, faremo i conti alla fine. Detto questo, siamo a 31 minuti, direi di passare al nostro ranking, che sono 3 settimane, 4, quasi un mese che non facciamo, e quindi ci mancava sparare qualche numero e dare qualche ranking un po' più serio di quelli che ha fatto dei power ranking del college che sono usciti, insomma. Tempo di ranking. Perché il ranking di oggi è sulle divise, sulle uniforms, quindi diciamo tutto ciò che comprende l'abbigliamento delle squadre, quindi dal casco ai calzettoni. E diciamo che abbiamo fatto un ranking ovviamente solo sulle squadre, quindi non sulle divise delle squadre, non abbiamo distinto le divise all'interno delle squadre, quindi raggruppando insomma le varie divise delle varie squadre. E tra le squadre che sono rimaste fuori, beh, ce n'è tante, c'è Kentucky, c'è per esempio TCU, che secondo me ha delle bellissime divise, però l'anno scorso si è presentata una volta con una maglia nera, rossa e viola che ha fatto cadere tutto e non ha da quella volta lì non ha meritato di entrare nel nostro ranking, peccato perché le altre sono belle, e poi ci sono altre squadre come Tennessee, e poi abbiamo un ex aequo alla posizione numero 10 e qui un ex aequo a 3, e quindi e non avevamo, nonostante i nostri metodi per battere le parità, queste erano proprio tutte pari, e quindi mi tocca dirle tutte e tre, quindi abbiamo posizione 10, 11 e 12, quindi alla posizione 10 abbiamo 3 squadre, quindi partiamo con queste, sono gli Alabama Crimson Tide, Florida Gators e Ohio State Buckeyes, che si contendono questa posizione numero 10. Io ho messo, sono quello che ha messo più alto i Crimson Tide, perché nonostante la maglia di per sé non dica molto, il Crimson non è un colore unico, insomma Alabama, c'è l'Alabama come ce l'hanno tante squadre, quindi da quel punto di vista non è iconico, però secondo me di Alabama è iconico il fatto, è il casco con il numero bianco senza il simbolo della squadra, è una cosa che fa molto college, nel senso che è come era il college una volta, e Alabama l'ha mantenuto, e questa cosa secondo me è straordinaria. Oleg invece ha inserito più in alto Ohio State, gli chiedo perché, qual è la divisa o la cosa che più apprezza dei Buckeyes. Oleg, non ti sento. Pronto, pronto. Vai.
Allora, quella dei Buckeyes, ma a me in generale quelli dei divisi e caschi della Big Ten piacciono, sono quelle proprio più storiche secondo me, specialmente quelle dei Buckeyes, piace il casco grigio con i vari stickers dietro, proprio una cosa minimal, molto bella, anche le maglie hanno il rosso, grigio, bianco, diciamo dei colori classici ma sempre belli del college football, storici ovviamente. Poi la O di Ohio State storica.
E Guido invece ha messo più in alto di tutti Florida.
Sì, Florida, anche qui caratteristica, il Gator, l'animale simbolo dello Stato, anche questo colore comunque accesi, il blu, l'arancione, insomma, sempre un bel colpo d'occhio vedere Florida Gators nello Swamp.
Andiamo alla posizione numero 9. Alla 9, Guido, ci sono i tuoi Miami Hurricanes, che hanno diverse divise, e perché sono stati messi alla 9? Spiegacelo.
Non saprei, perché forse gliel'ho messo più in alto di tutti, no? Allora, i colori non mi fanno impazzire in realtà, cioè non sono i miei colori preferiti, arancione e verde, però devo dire, per onore di tifo e tutto anche per un discorso di iconicità della divisa tutta, specialmente il casco con la U di The U, trovo che sia veramente una particolarità molto importante per tutto il college football.
E poi bellissima la divisa della Miami del 2001 con le due, con la U composta al contrario.
Il Bat Wings la chiamano, le ali di pistello, quel motivo, esatto, che parte dal petto e arriva alle spalle. Insomma, sì, anche quella è una divisa caratteristica, però se devo sceglierne una che mi piace più di tutti per Miami sono quelle di quest'anno, che poi è proprio quella super classica, anche quella degli anni 80 e 90, devo dire, quella è la mia preferita. In assoluto, quella che mi piace più di tutti è maglia bianca e pantaloni arancioni, è proprio quella che mi dà più gioie in campo.
Posizione numero 8. Alla 8 restiamo in Florida, ma passiamo a Florida State, ai Seminoles. Oleg, sei tu che li hai messi più avanti.
Sì, diciamo, a quella che dei college di Florida, quello che mi piace di più, specialmente quello rosso, Crimson, anche quello con che c'ha sulle spalle le varie, tipo, le cose indiane, anche il casco molto bello, per la faccia dell'indiano, o quella con la punta della
spear,
come si chiama? La spear, sì, infatti è molto storica. Poi hanno anche loro bianche, poi hanno quelle grigie, però quella che a me piace più come maglia è proprio quella rosso scuro.
Anche quella nera a me piace parecchio.
Anche quella nera, sì, anche quella nera non è male.
Florida State,
molto belle le divise.
L'unica cosa è che apprezzi di Florida State.
No, non è vero. Ho rispetto, dai. Ora poi anche poi c'è con Mackenzie Milton sarà difficile per me non
volergli bene. Cioè,
sì, non volergli bene sarà veramente difficile quest'anno.
Corriamo molto oggi con il ranking perché non c'è tantissimo di cui discutere. Passiamo alla posizione numero 7. Alla 7, e sono io che li ho messi più in alto di tutti, ci sono i Texas Longhorns in onore del nostro Andrea Ghezzi, perché comunque, intanto, secondo me la più bella è quella bianca di Texas, che secondo me è straordinaria, la off-white, però anche la burnt orange, cioè il burnt orange, l'arancione bruciato di Texas è un colore iconico, nel senso che probabilmente sono l'unica squadra al mondo che ha quel colore lì, e quindi quando lo si vede in giro, non è che lo si veda tanto in giro, ma quando lo si vede si pensa immediatamente a Texas, e quindi per me qualunque squadra abbia una maglia che è completamente diversa da tutte le altre maglie di qualsiasi altra squadra, professionistica o no, del mondo, meritano rispetto, e Texas questo è, quindi per me è giusto che stiano alla posizione numero 7. Andiamo alla posizione numero 6. Alla 6 torniamo in ACC e abbiamo North Carolina, che qua veramente il Carolina blu probabilmente è uno dei migliori colori dello sport. Guido?
Sì, senza dubbio. Io mi pare che l'ho messo anche parecchio in alto, North Carolina, se non erro. Perché sì, è una delle divise che mi piacciono di più, i colori sono bellissimi, sarà un po' anche il ricordo affettivo per Michael Jordan, il fatto che comunque ho diverso merchandise di North Carolina dai miei trascorsi da basketaro, e quindi non si può non mettere in alto una classifica del genere la divisa Carolina Blu dei Tar Heels.
Carolina blu davvero, davvero bello come colore, merita, non solo sulle spalle di MJ ma anche su quelle di Sam Howell.
Sì, e poi c'è la divisa secondo me bellissima quest'anno, l'hanno fatto il throwback con i numeri un po' con un contorno bianco o il contorno blu scuro, veramente la divisa più bella sicuramente di quest'anno che ho visto nel college football.
Ovviamente anche sulle spalle di Chad Surratt, non fraintendetemi. E passiamo alla posizione numero 5. E nella prima metà del ranking troviamo LSU con la sua serie di divise qua, probabilmente la più iconica è quella bianca. Non so tu, Oleg, qual è la tua preferita tra quelle dei Tigers?
Beh, a me piacciono un po' tutte. Sì, quella bianca è quella più storica, e quel casco che fa impazzire, quel giallo con le righe viola e bianca in mezzo, con la scritta LSU in viola. Tutte hanno quei pantaloni gialli che sono molto belli, fanno da contrasto con le maglie, o anche quella viola o quella bianca. Su quella bianca sì, con numeri viola, cioè proprio sono, sai, abbinamenti di colori secondo me molto belli, e sono unici nel panorama collegiale, molto belle.
Poi questo giallo viola che fa molto Los Angeles Lakers,
sì. Altro, forse anche quello che dà un po'
altri colori, altra accoppiata di colori che da questa parte dell'oceano non si vede, diciamo, accoppiata ad una squadra sportiva, invece dall'altra parte dell'oceano è accoppiata a due squadre sportive di tutto rispetto. Passiamo alla posizione 4. Alla 4 abbiamo gli Oregon Ducks, e qua non sto a chiedervi quale sia la vostra divisa preferita di Oregon, perché diciamo giocano 12 partite con 12 divise diverse. Da quando Oregon è diventata di fatto University of Nike, da quando è entrato Phil Knight nel board di Oregon, di fatto, da quando finanzia pesantemente la sua università, Oregon è diventata diciamo una vetrina per i prodotti Nike, che fa un bellissimo lavoro con Oregon. Sicuramente la più bella è quella, la bright yellow, ovviamente quella giallo acceso sparato, secondo me la più bella quando è completa, quindi giallo casco argento, maglia gialla e pantaloni gialli, calzettoni gialli. Però diciamo che le combinazioni sono molto varie, alcune anche un po' particolari e bizzarre,
stravaganti. Oregon più che altro, cioè per il discorso che hanno un po' ridefinito quello che è l'uniforme collegiale. Io onestamente sono abbastanza tradizionalista, tant'è che mi piacciono quelle classiche come divise in linea di massima, però è, secondo me, fondamentale anche riconoscere ad Oregon questo il fatto di aver portato un po' nel nuovo millennio una freschezza dal punto di vista delle divise che altri non hanno portato. È chiaro, non tutte sono riuscite bene, anzi magari ce n'è diverse che sono anche un po' un cazzotto nell'occhio, per così dire. Però quando sono riuscite bene, quando son messe bene, il lavoro con quei colori diventa veramente, veramente eccezionale. Mi viene a pensare alla divisa che avevano per l'ultimo Rose Bowl giocato, e avevano questo casco, una specie di specchio o qualcosa di simile, e rifletteva colori del tramonto
straordinario
del Rose Bowl di Pasadena, e veramente incredibile, una delle trovate più geniali che ho visto a questo punto di vista in tutto il college football.
Ecco, la divisa, non so la vostra opinione sulla divisa del 2016, quella di Mariota con cui sono andati 2015 ai playoff, quella che aveva quelle ali dorate, sì,
ecco,
dorate
ecco,
nere.
Vedi, tipo a volte esagerano, però in linea di massima bisogna riconoscere la fantasia.
Sì, ecco, sicuramente, ecco, tra tutta la tradizione di cui parliamo sempre del college football, sappiate che non è che siamo così tradizionalisti anche noi che ne parliamo, così giacobini, ma mettiamo anche ogni tanto qualcosa che va contro, che fa pugni con la tradizione, che innova il mondo del college football in qualche modo. Oregon a modo suo lo fa, ed è diventata di fatto è diventata a suo modo un simbolo anche di contrapposizione alle altre università un po' più tradizionaliste, ecco. Passiamo alla posizione numero 3. diciamo che in top 3, invece torniamo un po' sul tradizionale, alla 3 abbiamo i Michigan Wolverines, il Maize and Blue dei Wolverines, che anche qua, se vogliamo parlare di colori iconici, sicuramente siamo nel posto giusto, e tra tutta la loro divisa probabilmente il pezzo più iconico è il loro casco alato, che da sempre, diciamo, li protegge. Oleg.
Sì, beh, qua quando parliamo di storie delle maglie, i caschi, Michigan è una delle migliori. Come hai detto te, proprio il casco è quello storico con quelle righe gialle bellissime. La maglia è quella che a me piace di più, quella più storica, è quella blu con i numeri gialli. Adesso hanno come sponsor Jordan, dunque Nike, che sta facendo le maglie, però diciamo la storia è rimasta con colori. Ecco, io mettendo proprio a confronto cioè se scegliere una tra Oregon e Michigan, io mi prendo tutta la, cioè io sono più tradizionalista da questo punto di vista, dunque anche i caschi tutto così, io mi prenderei Michigan sempre sempre questi, cioè questa versione, varianti storici.
E infatti l'abbiamo messa alla numero 3, quindi siamo più o meno inclini e concordi anche sul fatto che Michigan meriti un posto, di stare un posto oltre, sopra ad Oregon. Guido, vuoi dire qualcosa su questa divisa?
Sì, no, il casco assolutamente, forse il più bello di tutti. Anche qui, chiaramente, mi ha detto benissimo Oleg, stiamo parlando della royalty collegiale in termini di uniformi, quella di Michigan, come, devo dire, la maggior parte della squadra di questa classifica.
Passiamo alla posizione 2. E anche qua siamo, diciamo, sulla una posizione meritata grazie al proprio casco caratteristico, e siamo appunto con i Fighting Irish di Notre Dame, con il loro fantastico casco dorato, anche qua che riflette i colori, e di solito la pioggia e il buio dell'Indiana, però non solo. Guido.
Sì, trovo la divisa Navy di Notre Dame sia in assoluto la più bella in tutto il college football. Anche qui ovviamente super classico, il casco è d'oro perché d'oro è la cupola della cattedrale nel campus di Notre Dame, da cui partono i giocatori per fare la sfilata tutte le volte che giocano in casa, contornati dai tifosi. Si spera che tornino anche i tifosi il prossimo anno nel college football. Non mi piace in realtà quando la divisa diventa verde, chiaramente per omaggiare le origini, se si può dire, celtiche. A volte Notre Dame è scesa in campo anche la divisa verde, però devo dire che quella navy, quella blu e quella bianca sono un super classe, una delle migliori divise in tutto il college football.
E mi trovi d'accordo su questo, e anche credo anche Oleg, visto che comunque anche lui l'ha messa piuttosto in alto in classifica.
Sì, qua, ecco, siccome sono qua a Chicago, dunque c'ho un sacco di roba Notre Dame, qua trovi proprio prezzi stracciati, maglie dei Fighting Irish, cioè molto bello. Under Armour sta facendo un gran lavoro con le loro maglie, come ha detto Guido, quella navy bellissima, anche quella bianca con i pantaloni calze gialle molto belle, il casco è storico, minimal, però è sempre quello, un marchio di fabbrica che resterà per sempre.
Un minimal che funziona. Arriviamo alla nostra numero 1. Alla numero 1, alla faccia delle rivoluzioni, abbiamo la più tradizionalista delle divise, ovvero quella dei Penn State Nittany Lions, con le loro divise invariate da un millennio, senza nomi, che ci godiamo probabilmente per poco ancora così, perché temo che quando i giocatori potranno guadagnare con i loro diritti, temo che questa cosa dei i nomi sulle maglie potrebbero essere inseriti, appunto perché dei tifosi che vogliono prendere la maglia di un giocatore preciso di Penn State, credo che preferiscano averla con il nome del giocatore. Cosa ne pensate voi di questa cosa, Guido?
Sai, il college football, le tradizioni sono più dure a morire rispetto ad altri ambiti sportivi, quindi non la darei tanto per scontato, però diciamo che se nell'evoluzione l'unica cosa che cambierà di questa divisa che trovo splendida, saranno i nomi dietro, possiamo ritenerci fortunati visto quanto successo ha le, per esempio, divise in NBA con gli sponsor e altre trovate pubblicitarie varie. Sì, Penn State anche qui super super classico e storico, il casco addirittura ha solo, è bianco, ha solo una linea blu, nient'altro, e quindi sì, un omaggio anche alla semplicità, alla tradizione del college football che ci sta tutto.
Tra l'altro, per mettere i nomi forse possono fare delle, usare delle trovate come hanno fatto per esempio a Louisville, altra università nella quale per esempio anche nel basket non avevano, non per tradizione non mettevano i nomi sulle maglie, la trovata dello sponsor tecnico era quella di scrivere i nomi in una gradazione, per esempio se la maglia era blu, in una gradazione di nevi un po' più chiara, che però di fatto dalla televisione non si notavano, però per il tifoso che compra la maglia c'ha il nome comunque stampato dietro, da vicino il nome è leggibile, mentre appunto con la visione televisiva no. Questa può essere un compromesso che ovviamente saremo disposti ad accettare. Oleg. Oleg, pronto.
Beh, la maglia di Penn State per me è proprio l'essenza del college football, cioè per me non, insieme a quello di Notre Dame sono le due maglie più belle, questa qua di Penn State è proprio il college football per me, il casco solo con la, come ha detto Guido, con la riga blu in mezzo e con i numeri blu sono bellissime maglie, la maglia, infatti quella blu proprio per me è la maglia più bella del college football con i calzettoni bianchi, pantaloni bianchi, bellissima, minimal. La maglia che proprio senza numero spero duri il più possibile perché è bellissima, è unica, vero, la roba del marketing, le nuove, sai, le ultime news così che escono, si parla che ci saranno i nomi anche sulle maglie di Penn State, spero la tradizione resti perché è bellissimo, anche con quella bianca, ecco, quando giocano il classico contro la
All
classica,
white,
diciamo, sì, white, l'all white,
white out,
l'Happy Valley,
white out,
white out, sì, white out, l'Happy Valley
spettacolo.
tutta bianca, una roba, cioè il football, cioè, io amo il football più dell'NFL proprio per queste cose, la maglia di Penn State per me è storia.
Eh sì, veramente speriamo davvero che non arrivino degli sponsor sulle maglie, i nomi ancora li possiamo accettare, gli sponsor davvero
No,
rovinerebbero.
sarebbe una tragedia.
Sarebbe davvero una
È vero.
tragedia. Ma diciamo che finché non arrivano in NFL, perlomeno nel college football siamo
Sì,
coperti.
dai.
Sicuramente arriveranno dopo nel college football che non in NFL. Finché la NFL non accetta questa cosa, sicuramente non lo farà la NCAA. Possiamo chiudere quindi il nostro ranking e la puntata odierna. Abbiamo fatto 53 minuti parlando come sempre. Beh, oggi abbiamo parlato in realtà di un po' di cose, non proprio di nulla. E chiudo con questo aneddoto perché mi è arrivata l'altro giorno una telefonata da Norman, da Oklahoma, perché mi hanno detto, mi dicevano che ad Oklahoma, ad OU, diciamo prendendo spunto da quanto fatto da Andrea Agnelli, appunto, visto che anche loro non riescono mai a vincere una partita di playoff, volessero fare creare una competizione parallela, una super conference, però mi pare che non se ne faccia nulla, che il tutto dovrebbe essere saltato. Quindi per il prossimo anno dovremmo essere salvi, però sappiate che Oklahoma, se dovesse perdere ancora, essere ammessa ai playoff e perdere un'altra partita, potrebbe far saltare tutto e creare una sua conference, una super conference al di fuori della NCAA. Questo mi è stato detto, adesso non lo so, ne parleremo prossimi anni quando sarà ufficiale. Sappiate che c'è questo pericolo. Avvisati che anche questo sport qua è in pericolo. Detto questo, possiamo chiudere e salutarvi. Grazie di essere stati con me. Un saluto a te, Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti, ci sentiamo prossimamente.
E un saluto anche a te, Oleg.
Grazie, grazie Fabio, grazie Guido. Sempre un piacere parlare di college anche se off season. Ci sentiamo per la prossima puntata.
È la prossima puntata in cui c'è stato. Oleg ha già fatto qualche settimana fa un piccolo spoiler. Prossima puntata, sappiate che è la puntata che stavate aspettando da anni e anni. E quindi niente, non vi dico di più. Ovviamente seguiteci perché sarà imperdibile. Un saluto anche da parte mia e ci sentiamo stavolta per davvero tra 2 settimane. Ciao.